Italia è appena uscita la traduzione curata da Lorenzo Alunni per Feltrinelli della ponderosa e minuziosissima biografia di Michel Foucault, scritta da Didier Eribon. Negli spazi quotidiani di Diderot, Rete 2 sta consacrando un vasto dossier a questo avvenimento intellettuale di rilievo. Ma dietro ogni buona notizia sembra ormai celarsi anche una sporca polemica. In questo caso quella sollevata dal saggista conservatore Guy Sormand, che accusa Foucault di aver avuto in Tunisia rapporti sessuali tariffati con bambini di 8 anni. Se da un lato queste calunnie sono state molto rapidamente smentite, riportando l'età dei ragazzi intorno ai 17-18 anni, quel che è pazzesco è il tentativo di screditare l'uomo per mettere al bando la sua filosofia, tra l'altro attenta proprio a elaborare la costruzione simbolica che designa gli uomini infami. Foucault ha lavorato sulla storia della sessualità con un'estrema cautela storica. Ma non è possibile fermarsi a questa prima risposta, perché bisogna pure affrontare il fatto che gli intellettuali e scrittori omosessuali, fino agli anni 70, hanno avuto abitudini erotiche che oggi certamente troveremo sconvenienti, addirittura penalmente perseguibili. Qualche esempio? Sandro Penna, a 50 anni, si mise in coppia con Raffaele Cerino di anni 14, rude ragazzo borgataro senza licenza elementare, mentre Pasolini scoprì, e non solo artisticamente, Ninetto Davoli nel 63, quando questi aveva 15 anni. Queste due coppie, per quanto illegali, durarono una quindicina d'anni, ma finirono perché i due ragazzi vollero alla fine sposarsi, il che la dice lunga su una diversa fluidità dell'identità sessuale nell'epoca pre-sessantottina. Non sono gli unici casi, potremmo parlare di Diaghilev e Nijinsky, di Oscar Wilde e Lord Douglas, di Verlaine e Rimbaud, coppie con una grande disparità di età, caratterizzata da un giovane allievo e dal carisma dell'amante più vecchio. Quel che però va detto, se contestualizziamo questi amori singolari, è che c'è un motivo storico per cui queste coppie non proprio egualitarie si formarono. Quando ancora l'omosessualità era una malattia, un opprobrio punito con il carcere dalla maggior parte delle leggi, l'unico orizzonte simbolico in cui sembrava potersi scrivere l'intellettuale diverso di quegli anni era quello dell'amore greco, teorizzato in Germania da Hirschfeld, in Francia da Gide e Cocteau. Un nonsense storico, ovviamente, perché nella Grecia periclea il rapporto tra Erastes e Eromenes, cioè tra il vecchio maestro e il giovane prepubere, era strettamente codificato e inserito in un contesto sociale in cui né donne, né bambini, né schiavi avevano diritti e valori di cittadini. L'esempio era dunque anacronistico già allora, e lo stesso Foucault lo ha fatto notare nelle sue opere più mature, ma resta il fatto che era un modo, prima della liberazione sessuale, per concepire la propria diversità e darle un quadro simbolico, storico e etico. Un libro molto acuto di Pierre Verdraget, L'enfant interdit, spiega poi che furono proprio i movimenti di liberazione omosessuale dei tardi anni 70 a sbarazzare il campo dagli equivoci, a lottare perché la pedofilia non fosse più associata all'omosessualità, senza contare che anche la frontiera tra infanzia e età adulta ha subito un benemerito spostamento e che la protezione dei minori è diventata un tema non solo scottante, ma anche, a buon titolo, estremamente codificata per legge. Adulto, bambino, sessualità, legge non sono tuttavia concetti astratti, ma costruzioni sociali condivise. Ed è stato proprio Foucault, insieme a quella che oggi chiamiamo la French Theory, a invitarci a decostruirne i intesi moralisti per evitare di cadere nella trappola essenzialista che ignora la storia e la codifica dei corpi. Foucault ci ha proposto i ferri del mestiere per pensare il nostro tempo e non feticizzare i nostri valori. Cerchiamo di farne tesoro anche occupandoci della sua biografia.